Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Abbiamo celebrato la festa di San Massimiliano da poco. Ecco, guardiamo questa conferenza ai professi solenni nel 1938, 6 novembre. Ecco, sta per finire il 38, anno cruciale per la guerra, ecco, perché ovviamente si avvicinava a questo triste evento. E lui, ecco, fa delle dichiarazioni un po' profetiche, vediamo un po', ecco, parla delle vocazioni, parla della preghiera per le vocazioni. A voi professi solenni, forse parlo troppo spesso, ma quando non ci sarò più, non vi annoierò più. Ecco, mancano 3 anni alla sua morte. Non è un uomo anziano, è poco più di 40 anni, metà di San Francesco, 44 anni, quindi ecco. Però sente, forse, anche per le penitenze che fa, per la vita intensa che fa, di essere vicino alla fine. Sta avvicinando alla fine del primo anno del nostro quinquennio. Vediamo se abbiamo raggiunto il fine, altrimenti esaminiamone le cause. Ecco, il primo anno del nostro quinquennio. Dobbiamo dirci che lo abbiamo realizzato solo in parte. Se la volontà dell'Immacolata era questa, stiamo tranquilli, ma noi da parte nostra ci siamo sforzati al massimo, come fece San Stanislao Conska o Duns Scotum. Ecco, la nostra vocazione è speciale, convinto, assolutamente convinto, San Massimiliano, che questa vocazione è divina, questa vocazione della Madonna è voluta da lei per il rinnovamento della Chiesa. Si è fatto poco in tanti campi, mancano le forze per il lavoro, quindi sono mancate anche le vocazioni. Abbiamo pregato bene per esse, secondo le parole, pregate dunque il padrone della messe. Ecco il metodo per mobilitare i lavoratori, pregare. Ecco il padrone della messe, che dia santi operai per la sua messe. Ci si scorda spesso che le vocazioni sono così preziose, sono fondamentali, no? Eppure erano tanti, all'epoca l'anno erano 800 frati, però c'era la milizia dell'Immacolata in Giappone, c'era la milizia dell'Immacolata in Polonia e lui aveva tanti altri progetti per le milizie dell'Immacolata. In tutto il mondo voleva aprire in Medio Oriente, è importante, una sede nodale, oggi si vede quanto è importante. Il Medio Oriente, ecco, per la vita del mondo, quasi quasi le sorti del mondo dipendono da lì. Ecco, dove oggi si trova Israele, non c'era a quell'epoca, però c'era il sionismo, c'era già, si era affermato dal 1920 in poi, ecco, già dal 1800, ecco, fine 800, era nata questa nuova ideologia che ha molto di politico e poco di religioso, tanto che il Papa San Pio X l'aveva un po' rinnegata, non aveva voluto appoggiare Teodoro Herzl, che pure era andato in udienza da lui, aveva riconosciuto che non è una cosa cristiana, una cosa insomma che ha un valore religioso, no? Almeno non è religioso, religioso sì, ma intramondano, quindi non riguarda Dio, no? Riguarda solo lo Stato, ecco, lo Stato di Israele come un monolite, qualcosa di hegeliano, no? Come se lo Stato fosse il fine di tutte le cose. Uno Stato, ma non può essere un fine, no? Deve essere per forza un mezzo che ti porta a te. Se è un fine, è una dittatura, un totalitarismo, come quello di Hitler, no? Come quello di Mussolini, in maniera minore, certamente, come quello delle dittature orientali. Ecco, è strano proprio che nei paesi dove sono poi emigrati, ecco, questi rifugiati nazisti, segretamente o non, nell'America Latina sono nate dittature simili a quelle naziste, no? In Argentina, in Cile, ecco, in altri paesi dell'America Latina, perché probabilmente c'è stata un'esportazione, ecco, di questa mentalità pseudo-religiosa, no? Che era nata alla fine dell'Ottocento. Quindi sono mancate le vocazioni. Preghiamo il padrone della messa, ecco, perché la milizia non è una cosa, ecco, umana, è una cosa di Dio, non è una milizia, è come la milizia fascista. Sì, purtroppo questo termine oggi è un po' screditato, no? Perché si pensa subito ai militari, si pensa subito a quelli che fanno violenza, si pensa subito a quelli che impongono con la forza il loro pensiero tramite le squadre d'azione, no? Sul campo, ma la milizia di Massimiliano non è così, è una milizia d'amore. Si serve l'Immacolata, si rinnega se stesso per l'Immacolata, si si vuole combattere per l'Immacolata, ma certo non con le armi, ecco, le armi da fuoco, non le armi di coercizione fisica, sono le armi della preghiera, le armi dell'apostolato, le armi dell'evangelizzazione, della cultura cristiana. Infatti lui cita Stanislao Kostka, un gesuita, un novizio della gesuita che divenne santo per il suo impegno vocazionale già dalla giovane età, e Dunc Scoto, che è, non è un polacco, no? è un francescano delle origini, è un grande teologo, il più grande teologo dell'Immacolata. Quindi, nel campo della milizia dell'Immacolata, in teoria siamo stati dall'Immacolata, ma ciò si è irradiato anche all'esterno, sui peccatori, per conquistarli al cuore di Dio. Anche questo non è stato come doveva essere. E perché? Ecco, avete fatto un esame di coscienza quasi alla fine di quest'anno. San Massimiliano ci chiede, ma perché siamo un po' al ribasso? Ovviamente ci sono tanti motivi. Lui però il motivo principale lo attribuisce alla mancanza di preghiera. Dobbiamo pregare meglio, dobbiamo pregare di più. Perché? Perché questo l'ha detto il Signore. Più siamo zelanti, meglio è, perché siamo di esempio più giovani. Io stesso non sono stato così come dovevo. Anche lui si mette a me. Non è che potevo essere migliore. Ecco, potevo fare di più, certamente potevo farlo meglio, quello che ho fatto. Pregate perché anch'io possa compiere il mio dovere. Lui che è il fondatore, lui che è venerato, amato da queste generazioni di giovani, di bravi sacerdoti, di bravi novizi e professi, professe perpetue, che lo seguono e più disseguamente lo vedono come un grande maestro, altrimenti non starebbero lì, no? Ecco. Pregate perché io possa compiere il mio dovere. Ecco, il primo dovere di un comandante è proprio mettersi in discussione, no? Se dice io ho sempre ragione, voi avete sempre torto, anche se l'evidenza dimostra il contrario, insomma, non è che sia un bravo comandante. Ricordo la prima guerra mondiale, no? Il grande Cadorna, il grande generale di tutte le truppe italiane, alla fine, insomma, perdeva sempre tutte le battaglie. Dice, insomma. Poi c'è stata Caporetto, addirittura una disfatta che non si era mai vista, insomma, in tutta la guerra. Allora il comando generale proprio ha deciso di rimuoverlo, perché questo, dice, non è avanzato di un punto, ha perso tantissimi uomini, tutte le battaglie dell'Isonzo, non so se 12-14 battaglie, tutte perse, no? Tutte perse. Addirittura gli austriaci sono entrati nell'enclave dove non erano mai entrati, nel Veneto, fino quasi alla pianura padana. Insomma, non è che sia un generale di grandissime capacità, e infatti poi l'hanno rimpiazzato, no? Però Cadorna ha ragione, lui, sempre lui, no? Mai ammesso di aver sbagliato, non mai ammesso, no? Perché ha collezionato solo sconfitte. Invece un vero comandante è quello che appunto dice, devo fare meglio, devo fare qualcosa un po' di diverso se ho sbagliato strategia. Più siamo zelanti, meglio è, perché siamo di esempio più giovani. Io stesso non sono stato così come dovevo. Sforziamoci di prepararci il meglio possibile alla solennità dell'8 dicembre. Per lui è il culmine, no? L'Immacolata. Abbiamo celebrato anche l'Assunta ieri, ma per lui l'Immacolata è il principio. Certamente l'Assunta non sarebbe assunta se non fosse Immacolata. È praticamente lo stesso mistero, perché già dal momento iniziale della sua creazione la Madonna è diversa, non è come noi. Noi siamo infetti da peccato, ragioniamo male, siamo incostanti nella fede, nella pratica religiosa. Non è sempre costante, sin dall'inizio si può dire che è trasfigurata in Dio, no? Sin da subito, per un privilegio speciale, ma anche perché ha corrisposto, come tutte le creature libere e razionali, a questo dono che il Signore l'aveva fatto. Se tu sei immacolata però non vivi come immacolata, allora certamente non serve a niente questo dono che ti fa il Signore. Come se uno ha la vocazione religiosa, sì, sei un religioso, il Signore ti chiama a questa vita, però poi non mette in pratica I doveri, ecco, le necessità, ecco, le regole della vita religiosa, beh, insomma, è inutile che sia religioso, no? Ecco, sacerdote pure lo stesso, una grandissima vocazione, però se tu non insegni, non ti informi, non ti acculturi, non prepari le tue catechesi, non preghi, il sacerdozio poi piano piano sfuma, cioè non è efficace, no? Sono delle bellissime prediche sul sacerdozio di San Giovanni Crisostomo, no? Ma tu sacerdote, insomma, devi vivere anche in relazione, ecco, nella pratica di tutte quelle, le cose che fai, se no non servi a niente. No? Ecco, non sei un vero sacerdote. Sacerdote, sì, nell'essenza, il tuo cuore è sacerdotale, però il tuo, poi il modo di vivere è mondano, no? San Girolamo, quante volte rimproverò il clero di Roma, no? Lui che stava a Roma, era segretario del Papa Damaso. Per cui realizzò anche la grandissima traduzione della Bibbia, no? Nella Vulgata, è un'opera monumentale a beneficio di tutta la cristianità occidentale. Ecco, veramente una svolta, no? Nella lettura, nella meditazione della scrittura. È opera da San Girolamo. Però su lui se la prendeva con i sacerdoti che erano interessati, affaristi, avevano raggiunto i loro privilegi, quindi si contentavano di quelli. Non avevano uno spirito missionario, no? Anche a Roma, beh, Roma era un po' la capitale del mondo. C'era il Papa e ormai la Chiesa era liberata dalla persecuzione dell'impero, era stata integrata come religione imperiale e quindi tanti sacerdoti si erano accomodati, si sa, quando si vede un po' il meglio si lascia la vita più di sacrificio e se ne fa una di più comodità, però questo non è un ragionamento cristiano. Perché il cristiano vive sempre nella vigilanza, nel desiderio di adempiere la volontà di Dio in tutte le situazioni in cui si trova. Più siamo zelanti, meglio è, perché siamo di esempio e più giovani. Sforziamoci quindi di prepararci il meglio possibile alla solennità dell'8 dicembre, di rinascere nell'Immacolata, di riparare per l'anno passato, che non è stato come doveva essere. Se da parte nostra aggiungiamo più sforzi, la benedizione di Dio scenderà su quelli che entreranno nella vita religiosa. Se in epoca Lanov crescerà spiritualmente, tutta la Polonia ne trarrà profitto. Ed è convinto San Massimiliano. Guardate che la missione non è nostra. Siccome non è nostra, dobbiamo fare questa cosa con più zelo, perché è il bene di tutta la Polonia. Lui pensa intanto alla Polonia, che è la sua patria. Quindi che fare? Pensiamo troppo poco all'Immacolata, troppo poco leggiamo di lei, ecco, bisogna pure acculturarsi, no? Leggere la teologia. Scoto l'ha citato non a caso, Scoto era il suo grande ideale, il suo grande teologo, poi ci sono anche altri, c'è San Luigi Maria Grignion de Montfort, no? Ecco, c'è Bernardo, San Bernardo di Chiaravalle, i grandi teologi dell'Immacolata, Sant'Agostino, ecco, però Scoto è quello francescano. Quello che più di tutti si è avvicinato al pensiero sull'Immacolata. Pensiamo troppo poco all'Immacolata, leggiamo troppo poco di lei, troppo poco ci avviciniamo a lei. Ognuno esamini se stesso, come dice San Paolo, ognuno esamini se stesso. Quante volte al giorno mi rivolgo all'Immacolata? E qui fa proprio domande pratiche, ma tu la preghi l'Immacolata? Cioè dici solo il rosario, stai un po' a fare le preghiere comuni, poi fa qualche devozione, magari la fai. Ma tu devi parlare con l'Immacolata, cioè rivolgere delle preghiere sostanziali. Ecco. Ci si vergognerà che essendo di epoca Lanov si fa così poco nella centrale. Noi siamo la capitale, aveva questa percezione di San Massimiliano, non era presunzione. Noi siamo la capitale della diffusione del culto dell'Immacolata, della devozione all'Immacolata, della consacrazione all'Immacolata, dell'offerta di tutto il mondo all'Immacolata. Noi lo siamo perché abbiamo scelto questa via. Abbiamo fatto il voto mariano, il quarto voto era per San Massimiliano, poi in altre congregazioni è diventato il primo, ma per lui era il quarto. Ma era fondamentale questo voto perché spiegava, era la base di tutti gli altri voti. Non posso vivere la consacrazione a Dio se non nell'Immacolato. Ma anche nella vita laicale non posso vivere il battesimo, non posso vivere la mia appartenenza a Cristo se non nell'Immacolata. Lui era convintissimo di questo. L'Immacolata è mediatrice assoluta di grazia, come lo è stato per Santa Elisabetta, la cugina Elisabetta, come lo fu alle nozze di Cana e come lo fu sulla croce quando Gesù è in croce, gli dice: ecco, figlio a Giovanni, ecco tua madre. Quindi se vuoi venire a me, se vuoi salire sulla croce con me, ecco questa è la strada, è la mia madre immacolata, non ci sono altre strade. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna, stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano, della casa editrice Casa Mariana Editrice nel 2014. Siamo alla conferenza 196, abbiamo letto già che è un esame di coscienza, alla fine, quasi alla fine dell'anno, per dire, beh, abbiamo fatto troppa poca vita mariana, e lo dice alla riunione dei professi perpetui, quindi più impegnati nello sviluppo, nel portare avanti la missione di Nepokalanov, che è far conoscere l'Immacolata, le virtù dell'Immacolata, anche la vita dell'Immacolata, la preghiera all'Immacolata, perché solo attraverso questa preghiera si ottiene la grazia di Dio, si ottiene di essere religiosi, si ottiene di essere conformi a Cristo. Lui insiste molto sulla pratica della vita religiosa mariana, e dice anche abbiamo letto poco dell'Immacolata, dobbiamo leggere di più, dobbiamo praticare la lettura spirituale, soprattutto su testi mariani, perché così approfondiamo la nostra marianità, la nostra teologia mariana. È troppa poca in noi la vita del bambino, perché l'Immacolata comandi attraverso noi, tutte le nostre azioni siano sue ed ella sia la nostra regina. Cioè, vedete, lui ha la teologia del fanciullo, dell'infanzia spirituale, quella che fu poi canonizzata, si può dire, in Santa Teresa di Gesù Bambino, la piccolissima via, quella dell'infanzia spirituale, è diventata una dottrina della Chiesa questa, con Santa Teresa di Gesù Bambino, perché dice la via che voglio fare io è piccola, piccola, umile, umile, nascosta, è quella dei bambini, no? Che vanno a Dio. Allora San Massimiliano sposa perfettamente, siamo nel 38, conosceva benissimo, credo, Santa Teresina, la Scita, no? Anche in alcuni passaggi del suo epistolario, delle sue conferenze, Santa Teresa, perché fu canonizzata nel 1925, l'anno santo, in cui lui già aveva in mente, anzi aveva già fondato la milizia dell'Immacolata, quindi si è documentato, tutti gli atti papali erano proprio una cosa sacra per lui, lì stava attentissimo allo sviluppo della teologia e della spiritualità della Chiesa, no? Quindi parla di questo essere fanciullo, che è un richiamo proprio alla dottrina di Teresa, Teresa di Gesù bambino, no? È troppa poca in noi la vita del bambino, vedete che dice? No, non è che dice, sembra una frase sconclusionata, no? Come la vita del bambino? Beh, mica siamo bambini, no, ma la vita del bambino spirituale, dell'infanzia spirituale, perché l'Immacolata comandi attraverso di noi, cioè noi dobbiamo essere bambini perché l'Immacolata è nostra madre. Ecco, quindi dobbiamo considerare sempre ogni cosa come dono dell'Immacolata, come premio che l'Immacolata ci dà, come il bambino non è che ha idee chissà come filosofiche, no? Ecco, teologiche, ecco, non conosce la Summa Teologica, ecco, noi magari se la conosciamo faremo anche bene, senz'altro, però il modo di essere e di vivere deve essere quello del bambino che si affida alla madre. E il bambino non capisce niente, no? Non sa niente della vita, però sa che affidandosi alla madre ottiene il giusto, ottiene il bene, ottiene quello di cui ha bisogno, no? Il suo mangiare, il suo divertimento, il suo affetto, no? E il suo star bene, stare in pace, ecco, coccolato dalla madre. Ecco, se fa questo, sta bene, anche se non, appunto, delle altre cose non sa niente, no? Non capisce. Si affida alla madre, beh, dice, questo è il nostro atteggiamento spirituale, spesso le cose non le comprendiamo, soprattutto quelle soprannaturali, quelle eterne, no? Però se ci affidiamo alla madre, la madre ci darà questo cibo spirituale, ci darà questa pace, ci darà questa consapevolezza in modo tale che noi, ecco, possiamo viverla dentro di noi, possiamo, ecco, ottemperare a questo modo di essere, ecco, che è proprio dei bambini. Ecco. E allora, ecco qua, dobbiamo vivere di più come bambini, perché l'Immacolata comandi attraverso di noi e tutte le nostre azioni siano sue ed ella sia la nostra regina. Vedete, lui non si capacita che ci siano poche vocazioni, non si capacita, no? Non si capacita che ci siano pochi frutti all'azione della milizia. Vuol dire che non ci affidiamo alla Madonna, perché la Madonna è fruttifera di per sé, no? Ha generato il frutto più grande, più bello nel mondo, che è quello di Gesù, che è proprio il figlio di Dio fatto carne, il verbo fatto carne. E quindi lui si rammarica, dice, ma qui non ci affidiamo alla Madonna, non ci affidiamo abbastanza alla Madonna. La Madonna è quell'albero generoso che dà frutti, ecco, come albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo, ecco, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Ecco, questo è l'albero fecondo, la terra fertile che produce il 100 per 1. Ecco, tanti commentatori anche di questa parabola evangelica, no? del seminatore, ecco, ha interpretato il terreno che rende il 100 per 1 come la Madonna, perché solo lei rende al 100%, no? Perché noi forse rendiamo al 30, al 60, no? All'80, via, i più santi, no? Ma quella che è tutta di Dio e che fa solo le cose di Dio e che ripete Dio in terra, è l'Immacolata, no? Non c'è altro, insomma, non c'è creatura che la possa superare. Ecco, allora dici, ma noi come mai non produciamo? Come mai non abbiamo vocazione? Come mai non mietiamo, ecco, altri figli a Nepokalanov? Non convertiamo, ecco, le persone all'Immacolata, a Dio, no? Ecco, alla conversione, ecco, alla santità. Perché non ci impegniamo nella vita dell'Immacolata? Dobbiamo sforzarci quindi di eliminare dai nostri cuori tutto ciò che può non piacerle, quindi non solo quello che effettivamente non gli piace, ma anche che può non piacere, cioè quello che è dubbio, che non è veramente secondo la vita, il suo stile di vita, no? Così puro, così santo. Dobbiamo farlo, no? Dobbiamo sforzarci di eliminare questo dai nostri cuori. Il nostro io, Ecco, quello che io voglio fare, quello che io penso, lui ha vissuto proprio un'esperienza estrema di questo, ecco, lo ha chiesto alla Madonna, lo chiede in questa conferenza anche per se stesso, vedete, io prego e pregate anche per me che io possa essere più della Madonna, come risposta ha avuto Auschwitz. Auschwitz è un banco di prova proprio enorme, no? Veramente, ecco, quello che è successo lì è proprio il massimo della disumanità, è veramente un'aggressione all'essenza stessa dell'uomo, no? Uomini trattati come bestie, lasciati morire così, di fame, no? Insomma, cadaveri accatastati l'uno sull'altro, senza alcun rispetto per la sacralità dell'uomo, Camere a gas, poi depredazione degli effetti personali, dei vestiti, anche dei capelli, dei denti addirittura, no? Anche dai cadaveri, ecco, che venivano, diciamo così, stuprati, si può dire, no? Privati proprio della loro dignità. E lui visse in questo campo di concentramento, e questa fu la risposta della Madonna. Lui lo accettò questo, no? Accettò di andare ad Auschwitz e lo considerava una grazia. Ma perché? Ecco, insomma, che grazia è? Quello è il luogo forse più infernale di tutta la storia dell'uomo, questi campi di concentramento, anche Dachau, Bergen-Belsen, no? Ecco, ci sono delle immagini spaventose, ecologiche, ripresero i soldati russi, i soldati inglesi, che entrarono in questi campi di sterminio e videro questa povera gente che neanche riusciva più a parlare, per quanto era smagrita, offesa nella sua dignità, ammalata, piena di pidocchi, non si lavava più nessuno, là, non si mangiava, si viveva in condizioni così precarie che si moriva così da un momento all'altro. Eppure questa, ecco, insomma, sono troppo poco dell'Immacolata, devo fare di più come... Ecco, se la Madonna facesse in me, ecco, veramente, fa tutto la Madonna. Io non faccio veramente ad Auschwitz, che potevi fare? Eri soggetto a dei pazzi che ti trattavano come una bestia, e lì non ti potevi ribellare, non potevi neanche dire niente, forse neanche respirare. Ecco, veramente dovevi morire come un cane. Infatti, il bunker della fame, no? Una delle idee grandiose. Del progresso, ecco, della vita civile nazista, ecco, il bunker della fame, no? Dove la gente moriva di fame, questo è il grande progresso scientifico e tecnologico, ma tutte le dittature che si fondano sul pensiero umano, alla fine, è il sueño de la razón produce monstruos, il sonno della ragione produce mostri, perché durante la rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, però poi il fine della libertà, egalità e fraternità era la ghigliottina. Tutti venivano ammazzati dalla ghigliottina. Questa è la grande conquista sociale, no? Ecco, la grande conquista culturale, ecco, intellettuale della rivoluzione francese. Ammazzare tutti per mezzo della ghigliottina. Ecco, questo è il progresso, no? Che fa l'uomo. Oppure la civiltà tecnologica, la scienza, la massima espressione della conquista scientifica è stata la bomba atomica, no? Beh, è un grandissimo progresso, perché l'energia atomica nessuno l'aveva, diciamo, conglobata, l'aveva usata mai. Il primo uso che se ne fa è appunto ammazzare la gente, no? Ecco, creare un luogo di contaminazione così vasto che per tanti e tanti anni non si poteva più neanche abitare in quel luogo, no? E poi adesso si è ancora più evoluta, ecco, questa conoscenza scientifica, no? Ecco, dove si butta una bomba atomica oggi non ci puoi andare più per 200 anni, forse, talmente sono progredite. Ecco. Le bombe, queste bombe così intelligenti, no? Che ammazzano, ecco, senza proprio nessun ritegno, tutti quanti. Ma l'uomo considera questo, senza Dio, ecco, ovviamente senza l'Immacolata, arriva a queste tristi conclusioni, che ammazzare è bello, che il genocidio è bello, è utile, è funzionale, ecco, ammazzare un intero popolo, no? Un'intera civiltà, e questo, beh, viviamo ancora, purtroppo, San Massimiliano aveva tristemente ragione. Non siamo dell'Immacolata, quindi non pensiamo come l'Immacolata, pensiamo proprio come l'avversario. Che cosa vuole fare l'avversario? Cioè il demonio, no? Vuole vuole distruggere tutto, vuole distruggere l'opera di Dio, l'opera anche della creazione, non solo della redenzione, forse quello già quasi c'è riuscito, perché i credenti in Cristo sono veramente pochi, ecco, pochi sono quelli che si salvano, come dice Gesù nel Vangelo, ma anche addirittura ciò che c'è, non solo nella salvezza dell'anima, ma pure del corpo, cioè, insomma, ecco. Ma anche quello è molto a rischio, ecco, con la mentalità, ecco, il modo di ragionare di oggi, con queste bombe atomiche, la guerra atomica, che chissà che progresso che porterà, ecco, che sviluppo nell'essere umano, invece porterà, sappiamo benissimo che porterà solo distruzione, angoscia, morte, irreparabilità, quindi nulla di nulla, e l'uomo è così, senza Dio. Senza la Madonna, senza l'Immacolata, è proprio un fascio di passioni irrazionali, anche se ha tanti mezzi, no? Ma non li sa usare come un bambino. Se tu non gli fai fare un po' di pratica, un po' diciamo di sviluppo mentale, materiale, se gli metti in mano una Ferrari, quello va a sbattere subito, si ammazza subito, insomma. Non riesce a padroneggiare un mezzo così superiore a sé. E così noi, se non siamo, ecco, proprio bambini nelle mani dell'Immacolata, il processo contrario, vedete, se non ci lasciamo guidare integralmente dall'Immacolata, noi non facciamo nessun progresso. Non facciamo nessun progresso né morale, né materiale, né intellettuale, né scientifico. Le cose che facciamo le facciamo sbagliate. Completamente sbagliate, fuori strada, ecco, senza nessun senso connesso con la realtà e soprattutto la realtà divina, quella di Dio che ci attende nei cieli, nel regno di carità, di amore, di pace, di giustizia. Questi concetti ci sfuggono completamente. Se noi non siamo dell'Immacolata, se noi non preghiamo l'Immacolata di convertirci, di trasformare il nostro cuore, di farci vivere al di sopra delle nostre passioni e di essere la causa del nostro apostolato, questo dice San Massimiliano. Dobbiamo sforzarci di eliminare nei nostri cuori tutto ciò che può non piacerle, il nostro io. La sua causa deve essere il nostro apostolato. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio. Ave Maria, cari miei fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione sulla conferenza 196 di San Massimiliano, diciamo, il libro Le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Dobbiamo sforzarci quindi di eliminare dai nostri cuori tutto ciò che può non piacere. Ecco, dice questo, no? Per avere più frutto. La sua causa deve essere il nostro apostolato. Ecco, l'apostolato lo deve fare lei. Non lo dobbiamo fare noi. Se noi facciamo tutti i programmi, no? Magari a sfondo molto umano, di promozione sociale, psicologico, ecco, economico, politico. Ma queste non sono le cose dell'Immacolato. L'apostolato significa essere immersi in Cristo, portare le genti a credere in Cristo, a far sì che tutti si convertano a Cristo, che conoscano l'unico vero Dio, colui che ha mandato, Gesù Cristo. Il regno sociale anche di Cristo, il Papa Leone XIII, per questa meravigliosa encirica, Rerum Novarum, ma perché la società deve essere ispirata da Gesù, non perché dobbiamo fare solo giustizia commutativa, no? A ciascuno il suo, vabbè, questo sì, rientra nel diritto naturale, ma non è ancora orientato verso Gesù, verso il Signore. Ecco, se non conoscono Gesù, non ci sarà nessuna giustizia da nessuna parte. Dobbiamo quindi sforzarci di eliminare dai nostri cuori tutto ciò che non può non piacere all'Immacolata, non solo ciò che è evidente che non piace, ma anche può non piacere, magari cose buone, pure, però non sono secondo il pensiero dell'Immacolata. Non possiamo permettere che altri fini ci distolgano dal fine principale, conquistare il mondo al dolcissimo cuore di Gesù attraverso l'Immacolata. Questo è il fine principale. Conquistare tutti a Gesù attraverso il cuore dolcissimo dell'Immacolata. Non c'è altro fine nella vita spirituale, nella vita religiosa, che questo. Questo è il fine. Non ce n'abbiamo altri. Quindi far conoscere l'Immacolata, diffondere l'Immacolata, il culto dell'Immacolata, come credeva lui nella medaglietta miracolosa. Pensava che veramente portasse un beneficio immenso, anche solo distribuire quella medaglietta, darla in mano. Certo, a chi si vede che può riceverla, che può, diciamo, accoglierla, che gli farà del bene, il Signore ci darà poi segni soprannaturali, segni grandi di discernimento per vedere chi merita o no quella medaglia. Però ecco, è quello che dobbiamo fare. Ecco, tutto deve tendere a questo fine, perché questo è il fine di Dio. Qui c'è bisogno di ginocchia, di preghiera, di giaculatori, con l'intenzione di voler distruggere tutte le nostre imperfezioni per lei. C'è il desiderio, voglio superare me stesso, voglio perdonare, voglio amare anche fratelli difficili. Ecco, per amarla, per avvicinarsi a lei, eliminando quello che in noi non è suo. Lei stessa ci spiegherà queste cose nella preghiera. Dobbiamo pregare molto, se no non capiamo nulla. Aiutati da un buon testo spirituale, da un testo di formazione, ce ne stanno tanti, no? Sulla preghiera. Pensiamo a quello di Sant'Alfonso Maria del Liguori, il gran mezzo della preghiera. Ecco. Visita Gesù e Maria Santissima, ecco, proprio aiuta il cristiano a dialogare con Gesù, proprio come voleva San Massimiliano. San Massimiliano poi fu un cultore di Sant'Alfonso, no? Perché anche lui parla dell'Immacolata, Sant'Alfonso è tutto dell'Immacolata, le glorie di Maria, lui ne parla nei suoi scritti, no? Si vede che li ha letti, questi testi, questo testo fondamentale della teologia mariana di Sant'Alfonso Maria del Liguori, no? Parla poco, per esempio, di San Bernardino, se ne parla in qualche caso, la consacrazione al cuore immacolato, c'è già in San Bernardino, San Lorenzo da Brindisi, ma San Lorenzo da Brindisi purtroppo, i padri cappuccini hanno cominciato a produrre i testi suoi, data l'edizione critica, solo molto tardi, no? Solo, diciamo, alla metà del Novecento, dal 1928 in poi, ecco, che furono i primi testi, ecco, critici di San Lorenzo. È un grande dottore della Chiesa che parla proprio nel solco di Duns Scotum, dell'Immacolata, ecco, le grandi opere della Madonna, il Mariale, no? Però purtroppo non era così conosciuto come altri testi che invece circolavano più facilmente anche in casa francescana, no? E quindi, far conoscere al mondo il cuore di Gesù attraverso l'Immacolata. Questo è semplicemente questo, quello che dobbiamo fare, no? Però se non siamo immersi noi nella spiritualità, nella fede dell'Immacolata, pensiamo che la Madonna è una qualsiasi, una povera fanciulla che per caso ha incontrato l'angelo Gabriele, che è nata da lì, tutta la sua storia, ecco, insomma, non, certamente no. La nostra devozione mariana è un poco insufficiente, eh? Ecco. E allora dobbiamo tenere molto all'Immacolata, la sua causa deve essere il nostro apostolato. Non possiamo permettere che altri fini ci distolgano dal fine principale. Tutto deve tendere a questo fine, finché questo è il fine di Dio. Ma questo è il fine di Dio, cioè, perché ci ha dato l'Immacolata? Il Papa Pio IX, un Papa molto mariano, no? Che proprio proclamò il dogma dell'Immacolata. Nella città di Gaeta, dove era recluso, si può dire, in esilio per la Repubblica Romana instaurata dai massoni a Roma, no? Mazzini, Armellini e Saffi, no? Che avevano praticamente cacciato il Papa da Roma, volevano istituire la Repubblica massonica, liberale, quindi anticristiana, anticristica, e quindi proprio il contrario del desiderio dell'Immacolata, no? E lui per tutta risposta meditò, e poi quando tornò a Roma, quando ecco, questi sgherri furono cacciati da Roma, e proclamò il dogma dell'Immacolata, in ringraziamento anche al fatto che il Papa di nuovo era accolto nella sua città, la città degli Apostoli, la città sede principale della fede di Gesù. Gesù ha scelto Roma, non è che l'abbiamo scelto noi. Se la Chiesa ha come capitale Roma è perché Gesù l'ha voluto, no? È la nuova Gerusalemme, ormai la vecchia alleanza è finita, no? C'è la nuova, fondata non su Gerusalemme ma su Roma. Ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Quindi non c'è più la vecchia alleanza, no? C'è quella nuova, fondata sul sangue di Cristo e il suo vicario, che è Pietro, che abita a Roma, che vive a Roma, ecco, deve portare avanti la nuova alleanza nel sangue di Gesù. Ecco, non c'è altra via di salvezza, non esiste altra, se esiste solo questa, quella che ci ha lasciato il Signore quando, ecco, è asceso al cielo. Una volta ravveduto, tu Pietro conferma i tuoi fratelli. Questo deve fare Pietro, confermare nella fede, l'unica fede in Gesù, l'unica salvezza, ecco, l'unico modo per arrivare a Dio, al cielo. E San Massimiliano aggiunge, ma non lo aggiunge lui, ma è l'interpretazione del Vangelo, ecco, attraverso l'Immacolata, attraverso il gran mezzo dell'Immacolata, la preghiera all'Immacolata Concezione, la conformazione, la conformità a ciò che è l'Immacolata. Questa è la teologia francescana, di tutti i secoli, tutti i più grandi teologi francescani, a cominciare da San Francesco stesso, quando fa le lodi della Vergine, è mariano, cioè l'Immacolata è il mezzo che arriva al fine, il mezzo che arriva a Dio, il mezzo fondamentale, non ce ne sono altri. Ave suo palazzo, ave sua dimora, ave sua sposa, no? Dice nelle lodi di Maria, no? Poi la famosa antifona mariana dei Salmi della Passione: nessuna donna è simile a te, no? Figlia e ancella dell'Altissimo, sommo Re e Padre Celeste, no? Madre del dilettissimo figlio suo Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo, prega per noi con San Michele Arcangelo e tutti i santi nei secoli dei secoli. Quindi vedete, San Francesco è un grandissimo teologo mariano, anche se ha detto brevi cose, era il suo stile, bastava che diceva, racchiudeva in poche battute, però una teologia immensa, no? Per esempio la Vergine fatta Chiesa, la Vergine, come il Verbo è fatto carne. Vedete, San Francesco fa questo parallelismo che è veramente, per chi lo capisce, è sostanziale, no? Per la nostra fede. Come il Verbo si è fatto carne, Maria si è fatta Chiesa. Quindi è analogo, vedete. Non c'è Cristo senza carne, non c'è Maria senza Chiesa. Non c'è, diciamo, luogo dove non è arrivata l'incarnazione del Verbo. I missionari, grazie a Dio, stanno arrivando dappertutto, ma non c'è Chiesa senza Maria. dove c'è la Chiesa c'è Maria, perché lei è l'immagine perfetta realizzata della Chiesa, segno di sicura speranza e consolazione. Ecco, l'abbiamo letto questo nel prefazio dell'Assunta, è l'Assunzione di Maria, ecco, un dato fondamentale. Ecco, la teologia dell'Assunzione di cui i francescani furono pure promotori, è Sant'Antonio di Padova, che è francescano, che è un discepolo di San Francesco, è il primo citato dal Papa, ecco, Pio XII, quando proclamò il dogma dell'Immacolata, la Munificentissimus Deus, no? La bolla di proclamazione del dogma dell'Immacolata, è il primo dei teologi citato dell'Immacolata, dell'Assunta, è Sant'Antonio. Sant'Antonio dice che la Madonna è assunta in corpo e anima, in cielo, con tutto il suo corpo, quindi è gloria di Dio. È la Chiesa che per prima è giunta al suo traguardo, la Chiesa santa, ormai immacolata, scevra, libera dal peccato e per sempre vivente con Cristo, la sposa che ha obbedito perfettamente al suo sposo, che non ha conosciuto, ecco, altre mediazioni, ecco, non ha conosciuto altri compromessi. Si è unita praticamente completamente al suo Signore per sempre. Questa è l'Assunta, no? Quindi c'è bisogno di ginocchia, dice San Massimiliano, per realizzare questo, di giaculatorie, ecco, ci dà anche i mezzi pratici, no? Ginocchia in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento, alla Madonna, preghiera, giaculatorie, Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia, con l'intenzione di voler distruggere tutte le nostre imperfezioni, per lei, per amarla, per avvicinarsi a lei, eliminando quello che in noi non è suo. Lei stessa ci spiegherà queste cose nella preghiera. Quanto più ci avvicineremo all'Immacolata, tanto più saremo felici. Tanto più Nepokalanov sarà felice. La Madonna ci può dare solo felicità nella sua vocazione. È inutile che cerchiamo felicità nei soldi, nei divertimenti, nel sesso, peggio ancora la droga, tutte queste cose deviate che il mondo ci offre, sì, a piene mani, sai, vieni con noi, dai, ti diamo il sesso, ti diamo la droga, ti facciamo sballare, ecco, la discoteca, ecco, fare tutte le esperienze che vuoi, pure quelle più aberranti come la pedofilia, ecco, Epstein, il caso di Epstein, no, Jeffrey Epstein, questa isola di San Giacomo, ecco, dove proprio tirava, adescava i bambini per far divertire un po' i potenti nei loro istinti sessuali più brutali, no? Proprio di sevizia, ecco, e di manipolazione dei bambini, della gioventù, la pederastia, la pedofilia proprio a un livello politico statale, ecco, che lui era amico dei potenti, era un agente dei servizi israeliani e quindi insomma era israeliano anche lui, però in America creò quest'isola del piacere per tutti i grandi politici attori, ecco, che si volevano divertire un po' a spese dei bambini, ecco, una cosa aberrante, no? Nel civilissimo Occidente, ecco, c'era questa devianza così spaventosa del senso dell'essere felice, perché essere felice è una cosa sola, San Massimiliano ce lo dice, il Vangelo ce lo dice, è l'Immacolata, e appartenere a lei nella purezza, nella castità, nella santità, nell'amore indefettibile verso il Signore. Se l'anima non arriva a donarsi a lei, non sarà felice, cercherà la felicità fuori di lei, nel lavoro, ecco, vedete, nel lavoro, io lavoro, 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 c'è chi lavora, sì, uno si esaurisce nel lavoro e poi non capisce più niente, perché ha lavorato solo, è come una macchina, no? In letture intriganti e perfino fuori in epoca l'anno, ecco, letture intriganti, e oggi ci sono gli spettacoli, c'è internet, mamma mia, una spaventosa commercializzazione del pagano, no? Ecco, proprio della merce pagana, no? Del sesso, della violenza, della droga. Il banco di prova della consacrazione all'Immacolata è il nostro modo di parlare. Quello di cui parliamo è proprio quello che abbiamo radicato nel cuore. Se tu sei fuori strada, si capisce da come parli, no? Un altro mezzo è la mortificazione. Esternamente non sempre abbiamo ciò che vorremmo. Internamente c'è la mortificazione della volontà, del giudizio. Ecco, mortifichiamo noi stessi, le nostre parole, i nostri desideri occulti, che però sono perversi. Ecco, il giudizio degli altri, va tutto male, io sono l'unico buono. Ecco, no,
Quando ci si dovesse mancare qualcosa nel caso di un comando del superiore, contrario alla nostra volontà, superiamo noi stessi. L'anima si vince fra continui atti di ringraziamento della propria volontà e acquista progressivamente la gioia dell'offerta del proprio io a Dio. Ed egli la ricompensa al centuplo perché la sua promessa riguarda sia il sacrificio dei beni materiali sia le lotte spirituali. Dio ricompensa sempre la generosità e molte volte anche immediatamente. Ancora una volta, un altro mezzo, raccoglimento e vigilanza. Gesù dice vigilate, vigilate sempre. Vigiliamo con l'Immacolata, cari fratelli. Tirate buon consiglio. Ave Maria e buona continuazione con l'Immacolata, assunta in cielo.